L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 17, numero 1, gennaio 2017. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, gennaio 2017, traccia 2, comunicato, traccia 3, libri in uscita, da traccia 4 a traccia 33, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti, traccia 34, novità stampa associativa, traccia 35, listino riviste sonore, traccia 36, sigla finale. Traccia 2. Si comunica che la rivista Libro Parlato Novità sarà inviata gratuitamente ed automaticamente a tutti gli iscritti al servizio Centro Nazionale del Libro Parlato. Non sarà necessario alcun rinnovo annuale. Chi non volesse più ricevere la rivista potrà comunque richiedere la sospensione dell'invio comunicandolo attraverso una mail a ustampa@wicechi.it oppure inviando un fax al numero 06-678-6815, telefonando allo 06-699-881 e chiedendo dell'ufficio stampa. Traccia 3. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Hamburger e miracoli sulle rive di Shell Beach di Fanny Flagg, romanzo. La stella di pietra di Marco Buticchi, romanzo. Fallen in Love di Kate Lauren, romanzo di fantascienza. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Lo scontro finale di Rick Riordan, libri per ragazzi. Il Dio della colpa di Michael Connelly, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Sole di mezzanotte di Yo Nesbo, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. La ragazza che guardava il cielo, diari, memorie, autobiografie. Numero di catalogo 87123. Durata 420 minuti.
Gina L. Maxwell. Nemici di letto. Edizioni Fabbri 2013. Lucy e Reid hanno deciso di sposarsi alle Hawaii, dove da anni vive il fratello di lei, il pugile Jackson. Una settimana prima della cerimonia, però, un piccolo contrattempo posticipa l'arrivo degli sposi. E così Vanessa, migliore amica della sposa, volata lì per aiutare a organizzare le nozze, si ritrova da sola con Jackson. Tra i due nasce subito una rivalità venata di attrazione. Lei è una maniaca del controllo, che nella sua vita sentimentale segue una particolare e ferrea lista di regole, mentre lui non ha mai conosciuto una donna capace di tenergli testa. Per evitare complicazioni, Vanessa gli propone un accordo. Un flirt della durata di qualche giorno, senza nessun seguito né coinvolgimento sentimentale. Quando Jackson accetta, quello che sembrava semplice sesso senza impegno diventa un gioco di seduzione sempre più spinto. Riusciranno alla fine a far finta che non sia mai successo nulla? Gina L. Maxwell si definisce una drogata di romanzi rosa e non ha nessuna intenzione di smettere. Nemici di letto è il seguito di Amici di letto, Fabbri Editore 2013.
Numero di catalogo 87123. Numero di catalogo 87239, durata 606 minuti.
Vanessa Diefenbaugh, Le ali della vita, edizioni Garzanti 2015. È notte e la nebbia è illuminata a tratti dai fari delle macchine che sfrecciano accanto a lei. Letty si asciuga l'ennesima lacrima e preme ancora più forte il piede sull'acceleratore. Deve correre il più lontano possibile, fuggire da tutti i suoi sbagli. È la cosa migliore per tutti. Perché la sua vita è stata difficile, ha inanellato una serie di errori uno dopo l'altro e adesso tutte le sue paure sono tornate a tormentarla, senza lasciarle una via di scampo. Intanto, ormai molte miglia lontano, i suoi due figli, Alex e la piccola Luna, stanno dormendo serenamente. Non sanno che la mamma li ha lasciati da soli nel loro letto, schiacciata dal terrore di non essere una buona madre. Convinta che senza di lei, Alex e Luna saranno più felici. Quando Alex si sveglia e si accorge che Letty non c'è più, capisce che non deve farsi prendere dal panico. Deve occuparsi della sorellina e seguire le regole, perché Alex ha 15 anni ed è solo un ragazzino, ma è dovuto crescere in fretta per aiutare sua madre Letty e i suoi occhi troppo spesso tristi. A volte guarda verso il cielo e sogna di volare via, in un posto dove l'azzurro del cielo li possa di nuovo colorare di felicità. La sua passione sono la matematica e lo studio delle rotte migratorie degli uccelli. Da loro ha imparato che non importa quanto voli lontano, c'è sempre un modo per tornare a casa. Alex sa che deve trovare il modo di far tornare anche la sua mamma. Solo lui può farlo. Solo lui può curare le sue ali ferite e farle spiccare di nuovo il volo. Perché anche quando l'orientamento è perso, l'amore può farci ritrovare la rotta verso il nostro cuore. Dopo l'enorme successo del Linguaggio segreto dei fiori, bestseller internazionale venduto in più di 40 paesi, ancora ai vertici delle classifiche italiane a 3 anni dall'uscita, Vanessa Diefenbaugh torna con un romanzo dalla forza dirompente. Questa è la storia di un amore immenso e imperfetto, come la vita. Questa è la storia della paura di una madre e del coraggio di un figlio. Questa è la storia di come anche un solo abbraccio può scacciare dal cuore la solitudine. Vanessa Diefenbaugh è l'autrice del bestseller Il linguaggio segreto dei fiori, tradotto in più di 40 lingue. Vanessa e il marito P.K. hanno 4 figli e vivono a Monterey, California.
Numero di catalogo 87239. Numero di catalogo 87505, durata 372 minuti.
Histoire d'eau, di Pauline Reage, Bonpiano Editore, 2014. Condotta al castello di Roissy dal suo amante, O è sottoposta a un duro addestramento come schiava sessuale. Posseduta e seviziata, obbligata a soddisfare più uomini, viene istruita a colpi di frusta fino a quando, trasformata in una schiava perfetta, viene consegnata a Sir Stephen. Con lui conoscerà nuove vette di dolore, brutalità e amore. Un insuperato, scandaloso classico della letteratura erotica di tutti i tempi. Pauline Reage, 1907-1998, alias Dominique Horry, scrisse Histoire d'eau per dimostrare all'editore Jean Poulain che anche una donna poteva scrivere un romanzo erotico di successo. Il libro, edito nel 1954, vinse l'anno successivo il Prix de Demagogue.
Numero di catalogo 87.505. Numero di catalogo 87.506. Durata 561 minuti.
Alessandro Bertolotti, Guida alla letteratura erotica, edizione Odoia 2015. Alessandro Bertolotti racconta, senza remore né pregiudizi, la storia della letteratura erotica del mondo occidentale, dalla fine del Medioevo fino ai nostri giorni, prendendo in considerazione non solo i grandi romanzi, ma anche scritti minori, raccolti di poesia, pamphlet, storie a fumetti, introdotti sempre nella realtà sociale e politica dell'epoca. Il lettore scoprirà che gli scrittori e gli artisti che con il loro talento hanno illustrato queste storie audaci, oggi più o meno accettati e integrati nel sistema, un tempo erano considerati dei ribelli, a volte rischiavano il carcere, in casi eccezionali la vita, sempre la riprovazione generale, perché spesso e volentieri usavano il sesso come un pretesto per mettere in discussione le ortodossie stabilite dalla Chiesa e dagli stati sovrani, il cui potere centralizzato voleva uniformare mentalità e costumi. Di frequente le loro diventavano opere scandalose, condannate nel famoso Index, ma diffuse sottobanco, lontano dagli occhi della censura, grazie a collezionisti ed editori consapevoli del valore aggiunto insito nel proibito. Guida alla letteratura erotica è un invito a conoscere le diverse tematiche del genere, dal sadomaso alla letteratura omosessuale, fino alla recente produzione erotica femminile. Alessandro Bertolotti, 1960, scrittore e regista per la RAI, è considerato uno dei più grandi collezionisti di letteratura erotica. È autore di Livre de Nu, 2007, storia dei libri fotografici di nudo, pubblicato con successo in Francia, Italia e Stati Uniti. Nel recente Curiosa, la Bibliothèque Érotique, 2012, ha raccontato i libri più rari della sua collezione.
Numero di catalogo 87.506. Numero di catalogo 87.614. Durata 692 minuti.
Andy Weir, L'uomo di Marte. Edizioni Newton Compton 2015. Mark Watney è stato uno dei primi astronauti a mettere piede su Marte, ma il suo momento di gloria è durato troppo poco. Un'improvvisa tempesta lo ha quasi ucciso e i suoi compagni di spedizione, credendolo morto, sono fuggiti e hanno fatto ritorno sulla Terra. Ora Mark si ritrova completamente solo su un pianeta inospitale e non ha nessuna possibilità di mandare un segnale alla base. E in ogni caso, i viveri non basterebbero fino all'arrivo dei soccorsi. Nonostante tutto, con grande ostinazione, Mark decide di tentare il possibile per sopravvivere. Ricorrendo alle sue conoscenze ingegneristiche e ad una gran dose di ottimismo e caparbietà, affronterà un problema dopo l'altro e non si perderà d'animo. fino a quando gli ostacoli si faranno insormontabili. Andy Weir ha iniziato a lavorare come programmatore in un laboratorio all'età di 15 anni e da allora ha sempre lavorato come ingegnere del software. È appassionato di ingegneria aerospaziale, fisica relativistica, meccanica orbitale, storia dell'esplorazione spaziale. L'uomo di Marte è il suo primo romanzo. Per saperne di più, www.andyweirauthor.com.
Numero di catalogo 87614. Numero di catalogo 87618, durata 562 minuti.
Anne Rice, Estasi, edizioni Thea 2014. Dopo il castello e le sue dolci e terribili punizioni, Bella, che il principe ha risvegliato e ha avviato a una raffinata e perversa educazione sessuale, ha conosciuto i rigori del villaggio, ma anche, grazie a Tristano, la passione più travolgente e trasgressiva. Ma altre avventure erotiche l'attendono. Rapita sulla spiaggia assieme a Tristano e a Laurent, un nuovo compagno, viene condotta su una nave in Oriente, al palazzo del sultano. Sottomessi tutti e tre alle regole ferree del nuovo signore, nell'atmosfera seducente della harem, si trasformeranno in oggetti sessuali, abbandonati al piacere più voluttuoso e sensuale. E quando la regina Eleonora invierà una missione per liberarli, riusciranno ad abbandonare quel luogo di magica perdizione? Cosa li attenderà al loro ritorno? Bella troverà finalmente la libertà, ma soprattutto troverà l'amore. Anne Rice, regina del romanzo gotico contemporaneo, è oggi una delle più grandi scrittrici bestseller nel panorama della fiction internazionale. La sua fama è legata soprattutto alle Cronache dei vampiri e alla saga delle streghe Mayfair. Estasi è il terzo episodio della Trilogia dei Sensi. www.annerice.com.
Numero di catalogo 87618. Numero di catalogo 87656, durata 635 minuti.
Anna Todd, After, Come mondi lontani, edizioni Sperling e Kuffer 2015. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è come lei pensava che fosse, nella sua famiglia, nei suoi amici. L'unico su cui dovrebbe poter contare, Hardin, sembra sempre pronto, con il suo carattere scontroso, a rovinare tutto. Non appena scopre l'enorme segreto che lei gli ha nascosto, diventa furioso e, invece di provare a essere comprensivo, cerca di ostacolarla in tutti i modi. Così, mentre la partenza per Seattle si avvicina, per Tessa è arrivato il momento di fare una scelta e affrontare la più dolorosa delle domande. Hardin sarà mai in grado di cambiare per lei? Tessa sa che lui la ama e farà di tutto per proteggerla, ma c'è una bella differenza tra non poter vivere senza una persona e amarla. La spirale di gelosia, rabbia e perdono che li lega è esasperante. Eppure Tessa non ha mai provato niente di così intenso per qualcuno. Nessun bacio è mai stato così eccitante, né un'attrazione così irrefrenabile. L'amore finora è bastato per tenerli insieme, ma il bisogno che provano l'uno per l'altra sarà più forte di tutti gli ostacoli? After ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo. Ha esordito su Wattpad, la più grande community online di scrittori self-published, ottenendo oltre 1 miliardo di visualizzazioni. Ora, in corso di pubblicazione in 30 paesi, in una nuova e ampliata versione, è ai vertici delle classifiche negli Stati Uniti, in Francia, Spagna e Germania. un successo clamoroso che ha conquistato anche l'Italia, dove ha raggiunto il primo posto nella narrativa straniera e il terzo nella classifica generale. E la Paramount Pictures ne ha già acquistato i diritti cinematografici. Anna Todd vive ad Austin, in Texas, insieme al marito, con il quale ha battuto ogni statistica sposandolo a un mese dal diploma. Dopo aver seguito Wattpad per 5 mesi come lettrice, ha deciso di partecipare da scrittrice, condividendo online una storia, un capitolo dopo l'altro. Così è nato After. Quello che è venuto dopo è sotto gli occhi di tutti. E ora Anna vive un sogno diventato realtà.
Numero di catalogo 87.656. Numero di catalogo 87.657. Durata 605 minuti.
Anna Todd. After, anime perdute. Edizione Sperling & Kupfer 2015. Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle, da sola. Troppe volte il suo cuore ha dimenticato le cose terribili che Ardyn le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a entrambi. Mentre lei però cerca di ricominciare da zero, suo padre e Ardyn inaspettatamente si avvicinano l'un l'altro. Che sia la prova che Ardyn è cambiato e può diventare una persona migliore? O è soltanto una finzione? C'è ancora una speranza per loro? Tessa ci vuole credere e si getta ancora una volta a capofitto in questo tormentato rapporto. Tra lei e Ardyn le cose sembrano andare meglio del solito e le notti sono più passionali che mai. Eppure chi le sta accanto è convinto che la loro storia entrerà presto in una nuova spirale distruttiva dalla quale Tessa non potrà uscire indenne. Per salvare la sua relazione dovrà lottare con tutta se stessa, senza contare che il destino ha in serbo un colpo crudele che tirerà fuori il peggio di Ardyn. Tessa riuscirà a dissipare le tenebre che Ardyn ha in sé? After è uno straordinario fenomeno editoriale che ha conquistato i lettori di tutto il mondo. Prima su Wattpad, la più grande community online di scrittori self-published, dove ha esordito ottenendo oltre 1 miliardo di visualizzazioni, e poi in libreria, in una nuova versione inedita e ampliata. In corso di pubblicazione in 30 paesi, After è ai vertici delle classifiche degli Stati Uniti, in Italia, Francia, Spagna e Germania, con oltre 2 milioni e 300.000 copie vendute. E la Paramount Pictures ne ha acquistato i diritti cinematografici. Anna Todd vive a Austin, in Texas, insieme al marito, con il quale ha battuto ogni statistica sposandolo a un mese dal diploma. Dopo aver seguito Wattpad per 5 mesi come lettrice, ha deciso di partecipare da scrittrice, condividendo online una storia, un capitolo dopo l'altro. Così è nato After. Quello che è avvenuto dopo è sotto gli occhi di tutti. E ora Anna vive un sogno diventato realtà.
Numero di catalogo 87.657. Numero di catalogo 87.660. Durata 613 minuti.
Il ladro di fulmini di Rick Riordan, Oscar Mondadori 2016. Percy Jackson non sapeva di essere destinato a grandi imprese prima di vedere la professoressa di matematica trasformarsi in una furia per tentare di ucciderlo. Le creature della mitologia e gli dei dell'Olimpo in realtà non sono scomparsi, ma si sono semplicemente trasferiti a New York. L'ultimo dei loro bisticci rischia di trascinare il mondo nel caos. Qualcuno ha rubato la folgore di Zeus e qualcuno dovrà ritrovarla entro 10 giorni. Sarà proprio Percy a dover indagare sull'innocenza di Poseidone, dio del mare e padre perduto, che l'ha generato con una donna mortale, facendo di lui un semidio. Nuove gesta e antichi nemici lo aspettano, e non saranno solo lo sguardo di Medusa e i capricci degli dèi ad ostacolare la ricerca della preziosa refurtiva, ma le parole dell'oracolo e il suo oscuro verdetto. Un amico tradirà, e il suo gesto potrebbe essere fatale.
Numero di catalogo 87.660. Numero di catalogo 87.663, durata 528 minuti.
La battaglia del labirinto, Rick Riordan, Mondadori Editore, 2011. La guerra tra gli dei dell'Olimpo e i Titani è alle porte, e ancora una volta il campo a mezzo sangue è in pericolo. Gira voce che Luke e il suo esercito siano un passo dall'invasione. E se i confini del campo non fossero sicuri come una volta? Per difendersi, Percy, Annabeth e Grover devono addentrarsi nel labirinto di Daedalo, che forse nasconde una via d'accesso al campo. Un tempo a Creta, e ora nel sottosuolo nordamericano, il labirinto è un mondo sotterraneo che nasconde pericoli ed insidie indicibili. E gli insegnamenti di Quintus, il nuovo istruttore di tecniche di combattimento, si rivelano preziosissimi. Percy e i suoi amici lotteranno con nemici sempre più potenti e terrificanti, scopriranno la verità sulla scomparsa del dio Pan e dovranno scontrarsi con il terribile segreto custodito da Crono. L'ultima sfida inizio, e questa è solo la prima delle battaglie.
Numero di catalogo 87.663. Numero di catalogo 87.708, durata 519 minuti.
Letizia Trish, Giallo in Trastevere, edizioni Pendragon 2010. Roma, febbraio 1986. In un'atmosfera sospesa e surreale, una spessa coltre di neve ricopre la città eterna e il giardino dei Venturi, dove giace il corpo senza vita di una giovane donna. Frequentato da un mondo dorato di pittori e galleristi, l'elegante villino Liberty nel cuore di Monteverde è avvolto in un alone di mistero. Toccherà al colonnello Pietracola dissiparlo, facendo luce su una fitta trama di rivalità, segreti inconfessabili e bugie, in cui l'arte finisce per sembrare più reale della realtà. Dopo Verde Napoletano, ancora una volta l'autrice guida magistralmente il lettore ad esplorare i lati oscuri della natura umana sullo sfondo di magnifiche città italiane. Letizia Trish è nata e vive a Roma. Docente e storico dell'arte, ha pubblicato numerosi saggi sulle riviste Prometeo e Cahiers d'Art. È autrice di vari racconti di genere giallo-noir. Con la raccolta Tristi quadri ha vinto la prima edizione, 2010, del Premio Chiara, sezione inediti. Il suo romanzo Verde Napoletano, Pendragon, è stato tra i semifinalisti del Premio Scerbanenko 2009.
Numero di catalogo 87.708. Numero di catalogo 87.733, durata 213 minuti.
A cura di Gaetano Lanave, La guerra fredda, edizioni RCS Media Group 2015. Dal dopoguerra fino al crollo dell'URSS, la guerra fredda è stata la minaccia più drammatica all'integrità del mondo. Per 40 anni l'ipoteca dell'olocausto nucleare ha gravato sulle due superpotenze sull'Europa, terre di mezzo, con scarso peso decisionale, ma territorialmente al centro della contesa. Sorta per contrastare dall'una e dall'altra parte l'espansionismo dell'avversario in Europa e nei paesi terzi, la Guerra Fredda ha via via stemperato i suoi connotati ideologici, comunismo contro liberaldemocrazie, per diventare uno scontro tra due blocchi militari ed economici. A posteriori è stato chiaro che nessuno dei due avversari aveva realmente intenzione di premere il bottone rosso, ma tirarsi indietro dal confronto era ugualmente impossibile. Solo l'improvvisa dissoluzione dell'URSS vi ha posto concretamente fine, ma presto altri problemi relativi alla sicurezza mondiale sarebbero insorti. Gaetano Lanave, nato a Napoli nel 1978, assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi L'Orientale di Napoli, dove svolge attività di didattica in storia delle relazioni internazionali e in storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo, si è laureato in scienze politiche con una tesi in storia moderna sulla metodologia braudeliana. Vincitore di borsa presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane, ha conseguito un dottorato di ricerca in storia delle relazioni internazionali e uno in Histoire et Civilisation, grazie a una co-tutela svolta con l'EHESS di Parigi, focalizzando la sua ricerca sul Mediterraneo post-coloniale durante la Guerra Fredda. Ha svolto per anni attività di ricerca in Francia, Regno Unito e Stati Uniti e ha all'attivo numerose pubblicazioni in Italia e all'estero sul Mediterraneo contemporaneo e sulle relazioni transatlantiche negli anni della Guerra Fredda.
Numero di catalogo 87.733. Numero di catalogo 87.745. Durata 201 minuto.
A cura di Simone Paoli, La dissoluzione dell'URSS. Edizioni RCS Media Group 2015. A far dissolvere l'Unione Sovietica dopo 74 anni dalla rivoluzione d'ottobre fu solo in parte la catena di eventi libertari che partirono dalla Polonia di Solidarność e contagiarono altre nazioni del patto di Varsavia, con l'epilogo del crollo del muro di Berlino. Fu soprattutto il fallimento delle iniziative di Perestroika e Glasnost, avviate da Mikhail Gorbaciov, consapevole che la sua nazione, rimasta inalterata dai tempi di Stalin, non avrebbe più retto il passo con i tempi. Ma il connubio delle sue riforme, che non volevano tradire l'antico leninismo, con una nuova economia in bilico tra statalismo e mercato, portò invece alla disgregazione dello Stato. La fine dell'URSS recò con sé quella del comunismo, anche nel resto d'Europa, senza che il dettato marxiano riuscisse a sopravvivere al di fuori del guscio monolitico in cui era stato murato nelle revisioni totalitariste sovietiche. Simone Paoli, dottore di ricerca in storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze, è professore di storia e politica europea presso l'International Studies Institute di Firenze e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la storia politica, economica e sociale dell'Europa contemporanea. A questi temi ha dedicato circa 50 tra saggi, articoli e voci in opere di consultazione, incluse La Grande Guerra, la Rivoluzione e la Guerra Civile in Russia e Regimi dittatoriali, crisi economica in Occidente e rivoluzione dall'alto in Unione Sovietica. Atlante Storico Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2007. È autore e curatore di 3 volumi e coautore di Politica di potenza e cooperazione, l'organizzazione internazionale dal Congresso di Vienna alla globalizzazione, CEDAM, Padova 2013.
Numero di catalogo 87.745. Numero di catalogo 87.869, durata 496 minuti.
Gesuino Nemus. La teologia del cinghiale. Edizioni Elliott 2015. Luglio 1969. Durante i giorni dello sbarco sulla Luna, a Televras, piccolo paese dell'entroterra sardo, due ragazzini vengono coinvolti in una serie di eventi misteriosi. Il primo è Matteo Trudinu, talentuoso figlio di un sequestratore latitante. L'altro è Gesuino Nemus, un bambino silenzioso e problematico, da tutti considerato poco più che un minus abens. Amici per la pelle, i due godono della protezione di Don Cossu, il prete gesuita del paese che si prende cura di loro come fossero figli suoi. Un giorno il padre di Matteo, scomparso da settimane, viene trovato morto a pochi chilometri di distanza da casa. Il maresciallo dei carabinieri De Stefani, un piemontese che fatica a comprendere le logiche del luogo, inizia a indagare con l'aiuto dell'appuntato Piras e dello stesso Don Cossu, ma con l'avanzare dei giorni le cose si complicano e spunta fuori un altro cadavere. Misteri, colpe antiche, segreti e rivelazioni vengono scanditi a ritmo battente in un romanzo dalle tinte gialle e sapientemente orchestrato, imprevedibile e originalissimo per trama, stile, umorismo e inventiva. Un'opera pirotecnica, geniale e ricca di suspense, che ci avvolge con le voci, i sapori e la magia della terra sarda, raccontando gli ultimi 50 anni di un'Italia sospesa fra modernità e tradizione. Gesuino Nemus. Nato in Sardegna, in un piccolo paese dell'Ogliastra, ha lavorato duramente fin dall'infanzia per sopravvivere e pagarsi gli studi. La teologia del cinghiale è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 87.869. Numero di catalogo 87.872. Durata 601 minuto.
Giordano Meacci, Il cinghiale che uccise Liberty Valance. Minimum Fax 2016. Nell'immaginario paesino di Corsignano, tra Toscana e Umbria, la vita procede come sempre. C'è gente che lavora, donne che tradiscono i propri uomini e uomini che perdono una fortuna a carte. C'è una vecchia che ricorda il giorno in cui fu abbandonata sull'altare, un avvocato canaglia, due bellissime sorelle che eccellono nell'arte della prostituzione e una bambina che rischia la morte. E c'è una piccola comunità di cinghiali che scorrazza nei boschi circostanti. Se non fosse che uno di questi cinghiali acquista misteriosamente facoltà che trascendono la sua natura. Non solo diventa capace di elaborare pensieri degni di un essere umano, ma esattamente come noi diventa consapevole anche della morte. Troppo umano per essere del tutto compreso dai suoi simili e troppo bestia per non essere temuto dagli umani. Il cinghiale che uccise Liberty Valance si trova all'improvviso in una terra di nessuno che da una parte lo getta nella solitudine, ma dall'altra gli dà la capacità di accedere ai segreti di Corsignano, leggendo nel cuore dei suoi abitanti. Giordano Meacci scrive un romanzo bellissimo, commovente, appassionante, che racconta l'eterno mistero dei nostri sentimenti. E lo fa grazie all'antico espediente di trattare le bestie come uomini e gli uomini come una tra le molte specie viventi sulla Terra. Giordano Meacci, Roma, 1971, ha pubblicato per Rizzoli Fuori i secondi, 2002, e per Minimum Fax il reportage Improvviso il Novecento, Pasolini professore, 2015, e la raccolta Tutto quello che posso, 2005. Un suo racconto è incluso nell'antologia La qualità dell'aria, ripubblicata nel 2015. Con Claudio Caligari e Francesca Serafini ha scritto Non essere cattivo di Claudio Caligari, 2015.
Numero di catalogo 87.872. Numero di catalogo 87.967. durata 481 minuti.
Cristina Enriquez. Anche noi, l'America. Traduzione di Roberto Serrai. NN Editore 2016. Potrei venire a trovarti. Maribel scosse la testa. Per trovare una cosa, prima devi perderla. Non avrai bisogno di trovarmi, Maior. Maribel Rivera è una ragazzina bella e felice, fino all'incidente che le cambia la vita. I genitori decidono di abbandonare la sicurezza della propria casa in Messico per trasferirsi negli Stati Uniti, nella Delaware, così da garantirle la migliore assistenza possibile. Il sogno americano dei Rivera si traduce nelle possibilità di dare un futuro alla figlia. Maior Toro vive nella casa accanto e la sua famiglia è arrivata dal Panama 15 anni prima. Il ragazzino è il solo che riesca, lentamente, a entrare in sintonia con Maribel e a farle tornare il sorriso. Le voci di Maior e di Alma, la madre della ragazza, si alternano con quelle della comunità dei vicini, uomini e donne dalle vite divise, che devono lottare per conquistare un nuovo presente, lasciandosi alle spalle la nostalgia e le fatiche del passato. Anche noi l'America è un romanzo di speranze e sogni, di possibilità e desideri, e racconta con dolcezza della ricerca personale e collettiva di un luogo, un tempo e soprattutto una voce. Questo libro è per chi è andato via di casa troppo presto o troppo tardi, per chi adora rimanere seduto per ore con i piedi nella sabbia, per chi vorrebbe in regalo d'aiuno una montagna di tic-tac all'arancia, per chi appunta i sogni sul quaderno e per chi è partito alla ricerca di quella parte di sé che si trova sempre altrove. Cristina Enriquez, H-E-N-R-I-Q-U-E-Z, è autrice della raccolta di racconti Come Together, Fall Apart, che è stata Editor's Choice del New York Times e del romanzo Il mondo a metà, Fazzi 2010. I suoi lavori sono stati pubblicati su The New Yorker, The Atlantic, The American Scholar, Glimmer Train, Plowshares e Oxford American, oltre che in varie antologie. Vive in Illinois. Anche noi l'America ha ispirato un progetto Tumblr, The Unknown Americans Project. Roberto Serrai è dottore di ricerca in studi americani. Collabora da anni con università italiane e case editrici. Ha tradotto autori come William Faulkner e Jonathan Coe. Per la sua traduzione de Il grande Gatsby ha vinto nel 2011 il premio Gregor von Rezzori, Città di Firenze.
Numero di catalogo 87.967. Numero di catalogo 87.976, durata 514 minuti.
Anna Oliverio Ferraris. La donna che scambiò suo marito per un gatto. Psicologia di coppia e di famiglia. Edizioni PM 2015. Una donna sa della doppia vita del compagno, ma finge di non sapere. Una moglie soffre per anni del matrimonio bianco imposto dal marito senza sospettare un'omosessualità nascosta. Una coppia cela a familiari e amici la vera paternità del figlio. Una sorella si macera nel senso di colpa per non aver difeso il fratello da bambina. Quanti imbarazzi, omissioni, mezze verità o bugie palesi accompagnano la vita delle coppie. A volte innocenti, altre pesanti. Alcuni di questi sedimentano nel tempo e diventano segreti di famiglia che si tramandano come eredità silenti. Non sempre sono segreti tragici, spesso si tratta di cose di piccola entità, mai dette per vergogna, per dolore o per quieto vivere. Cose che, se rivelate, potrebbero venire assorbite senza problemi nel fluire della quotidianità. In alcuni casi, invece, gli eventi, se portati a galla, distruggerebbero la serenità familiare. Quasi sempre i non detti causano malessere, tristezza, senso di colpa, confusione. Il silenzio che doveva proteggere acuisce il disagio. Attraverso storie vere raccontate con piglio narrativo, la psicologa Anna Oliverio Ferraris illustra i mille modi in cui i segreti condizionano la vita di tutti, di chi li mantiene e di chi li subisce. Anna Oliverio Ferraris è psicologa e psicoterapeuta, docente di psicologia dello sviluppo all'Università La Sapienza di Roma. Dirige la rivista degli psicologi italiani Psicologia Contemporanea e collabora con giornali e riviste, tra cui Prometeo e Il Corriere della Sera. Nei suoi molti libri divulgativi affronta temi di interesse familiare, tra i suoi titoli Dai figli non si divorzia e Non solo amore.
Numero di catalogo 87.976. Numero di catalogo 87.988, durata 480 minuti.
Zoran Živković, Il grande manoscritto, Tea 2013. Un appartamento vuoto, chiuso dall'interno. Questo è il mistero che è chiamato a risolvere l'ispettore Dejan Lukic. Che cosa è accaduto alla famosa autrice di bestseller che viveva in quella casa? E che cosa è successo al manoscritto appena completato del suo prossimo, attesissimo libro? A mano che Lukic si addentra nel mistero, cominciano a farsi largo nell'indagine personaggi bizzarri che, come l'ispettore, sono sulle tracce del prezioso manoscritto scomparso. Un'irascibile agente letteraria, un pittore cieco, un abilissimo scassinatore, diversi editori senza scrupoli, persino una squadra dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale partecipano al caleidoscopico gioco di inganni che circonda l'inedito romanzo che tutti sembrano desiderare. Soltanto l'ispettore Lukic, però, si trova nella posizione di poter risolvere questo rompicapo poliziesco e letterario. Non è la prima volta, infatti, che l'ispettore è alle prese con libri, scrittori e delitti. Tutti si ricordano ancora di quando dovette indagare sull'ultimo libro. Zoran Živković. Zoran, Zoran. Živković, Zivkovic. È nato nel 1948 a Belgrado. Ha compiuto studi di filologia e teoria della letteratura all'università della sua città, dove dal 2007 tiene come professore corsi di scrittura creativa. Ha pubblicato numerosi volumi di narrativa e saggistica, con i quali ha vinto diversi premi, tra i quali il World Fantasy Award con 6 biblioteche. Le sue opere sono pubblicate in molti paesi, tra i quali Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Olanda, Russia, Spagna, Portogallo e Stati Uniti. Il suo blog è zoranzivkovic.wordpress.com.
Numero di catalogo 87.988. Numero di catalogo 87.991, durata 131 minuti.
R.J. Palacio, Il libro di Christopher, traduzione di Alessandra Orcese, Giunti Editori. Christopher e Aggie si conoscono da sempre. Nati nello stesso ospedale, da subito sono diventati migliori amici. In terza elementare però Christopher si è trasferito e ha perso un po' i contatti con Aggie. Adesso sono entrambi in prima media e Christopher non sta vivendo un momento felice. I genitori si stanno separando e sembra che tutto vada storto. Per questo, quando viene a sapere della morte di Daisy, la cagnetta di Huggy, non se la sente di chiamarlo. Non ha voglia di brutti pensieri. Ma a cosa servono gli amici se non essere presenti nel momento del bisogno? Ancora una volta sarà Huggy a ricordarlo a Christopher e a noi lettori, con la forza di un personaggio straordinario e di una storia che non smette mai di emozionare. Nata nel 1964, R.J. Palacio ha lavorato per 20 anni in editoria come grafica e art director. Palacio è il suo pseudonimo, ispirato al nome della madre di origini colombiane. Il suo primo romanzo, Wonder, è immediatamente balzato in cima alle classifiche dei bestseller mondiali. Su insistenza dei fan, ha già scritto altri 3 capitoli della storia di Huggy, il libro di Julian, il libro di Christopher e il libro di Charlotte. Vive a New York con il marito, 2 figli e 2 cani.
Numero di catalogo 87.991. Numero di catalogo 87.992, durata 149 minuti.
R.J. Palacio, il libro di Julian, traduzione di Alessandra Orcese. Giunti Editori, 2015. Julian non si capacita di come siano andate le cose durante l'ultimo anno scolastico. Era il ragazzo più popolare della classe e si ritrova a essere escluso dai compagni. Tutta colpa del nuovo arrivato, August Pullman, e della sua orribile faccia, raccapricciante come quella del fantasma dell'opera. Come sarebbe tutto più facile se scomparisse dalla circolazione. I lettori di Wonder hanno spesso chiesto a R.J. Palacio perché non avesse incluso nel libro un capitolo su Julian. La sua risposta è stata che non voleva dare troppo spazio nel racconto al personaggio di un bullo e temeva che la cattiveria delle parole di Julian potesse ferire un eventuale lettore con problemi simili a quelli di Huggy. Effettivamente, però, non conoscendo il punto di vista di Julian, ai lettori rimanevano molti dubbi sulle motivazioni del suo crudele comportamento. In questo racconto, quindi, l'autrice ha deciso di narrare la storia di Julian. Perché non è andato in gita scolastica? Perché a fine anno ha lasciato la scuola? R.J. Palacio si dimostra ancora una volta maestra nella capacità di immergere il lettore nell'intimo percorso di un personaggio, attraverso un'empatia totale. Nata nel 1964, R.J. Palacio ha lavorato per 20 anni in editoria come grafica e art director. Palacio è il suo pseudonimo, ispirato al nome della madre di origini colombiane. Il suo primo romanzo, Wonder, è immediatamente balzato in cima alle classifiche dei bestseller mondiali. Su insistenza dei fan, ha già scritto altri 3 capitoli della storia di Huggy, il libro di Julian, il libro di Christopher e il libro di Charlotte. Vive a New York con il marito, 2 figli e 2 cani. http://rjpalacio.com.
Numero di catalogo 87.992. Numero di catalogo 87.995, durata 230 minuti.
Serena Dandini, Ferite a morte, edizione Rizzoli, 2015. Raccontare le vittime di femminicidio come se potessero parlare in prima persona. Tra le mura delle case italiane si nasconde una sofferenza silenziosa che risponde al nome di violenza domestica e che sale alla ribalta delle cronache quando ormai è troppo tardi. Un libro necessario che dà voce a tutte le donne che non sono state ai patti, pagando con la vita la loro disubbidienza. Serena Dandini, dopo aver ideato e presentato diversi programmi, tra cui la TV delle ragazze, Avanzi, Pippo Kennedy Show, L'Ottavo Nano, Parla con me, The Show Must Go Off, ha esordito con successo in libreria con Dai diamanti non nasce niente, storie di vita e di giardini. Seguito da Grazie per quella volta.
Ferite a morte è nato come progetto teatrale, in scena dall'Europa all'America.
Numero di catalogo 87.995. Numero di catalogo 88.000. Durata 578 minuti.
Waris Didi con Kathleen Miller. Fiore del deserto. Storia di una donna. Garzanti 2016. È nata in un villaggio della Somalia, ma nessuno nella sua famiglia di nomadi con 12 figli annotò la data della sua nascita. Quando aveva più o meno 5 anni, suo padre decise che era giunto il tempo di infibularla. Le pagine in cui Waris ricorda oggi quella mutilazione atroce sono assolutamente strazianti. Appena tredicenne, suo padre la vendette per 5 cammelli a un uomo di 60 anni. Waris non accettò quel destino. Fuggì da una zia a Mogadiscio e poi a Londra, nella residenza di uno zio ambasciatore, come cameriera, a lavorare 18 ore al giorno, 7 giorni su 7. Sempre meglio di quello che l'aspettava in patria, pensava. Così, quando lo zio, concluso il suo mandato, fu richiamato in Somalia, decise di restare in Inghilterra. Sola iniziò a guadagnarsi da vivere lavando i pavimenti da McDonald's. Analfabeta, si iscrisse a una scuola serale, finché un giorno un fotografo la convinse a posare. All'improvviso, come nelle favole, il suo destino cambiò. Iniziò una fortunatissima carriera di fotomodella che la portò sul calendario Pirelli e nelle campagne pubblicitarie della Revlon. Ma nonostante il successo ottenuto, Waris Didi non ha mai dimenticato le sofferenze che ha patito e quelle che hanno patito e patiscono milioni di donne in tutto il mondo. Con grande coraggio ha raccontato la propria storia, il suo segreto più intimo, in un'intervista da cui è iniziata la battaglia che sta combattendo ancora oggi, con fortissimo impegno in difesa di tutte le donne che hanno vissuto e vivranno la sua esperienza. Waris Didi è stata portavoce ufficiale di Face to Face, la campagna dell'ONU contro le mutilazioni genitali femminili. Nel 2002 ha creato la fondazione che oggi si chiama Desert Flower Foundation. Waris Didi, Waris, W-A-R-I-S, Didi, D-I-R-I-E, è nata in Somalia, in mezzo al deserto. Dopo aver subito bambina l'infibulazione, è fuggita di casa e si è trasferita a Londra ed è diventata una delle modelle più richieste del mondo. Con Garzanti ha pubblicato anche Alba nel deserto, 2002. Dove narra il suo primo ritorno in Somalia e l'incontro con la madre, il padre e i fratelli. Figlie del dolore, 2006, il suo libro denuncia sulla pratica dell'infibulazione anche nei paesi europei, e Lettera a mia madre, 2009, nel quale si confronta con la madre ammalata e svela la propria storia intima di donna fragile e senza patria.
Numero di catalogo 88.000. Numero di catalogo 88.001. Durata 658 minuti.
José Vales, Cabaret Biarritz,
traduzione dallo spagnolo di Silvia Sichel. Edizione Neri Pozza 2016. Nella Parigi del 1938, Philippe Fourac è il direttore proprietario de La Fortune, una casa editrice dai toni popolari che si rivolge principalmente a un pubblico di signore benestanti. Nemico degli autori avanguardistici e dei tomi arcigni che puzzano di letteratura, Fourac è alla ricerca costante di fatti e argomenti cui aspetti più truculenti, sanguinari e morbosi possano essere trasformati da una buona penna in un romanzo di successo. Quando conosce Georges Méliès, un giovane scrittore zoppo, quasi cieco e con più pulci dei ratti di Saint-Germain, il direttore capisce immediatamente che quel ragazzo malconcio è disposto a fare qualunque cosa pur di guadagnarsi da vivere con la scrittura. E così nasce il progetto Cabaret Biarritz. Fourac incarica Méliès di scrivere un romanzo serio ma appetibile sui drammatici fatti che una decina d'anni prima, precisamente nell'estate del 1925, scossero l'elegante località turistica di Biarritz, nel sud della Francia. Gli articoli di cronaca dell'epoca pubblicati su La Petite Gironde parlavano del corpo di una donna rinvenuto con una caviglia incastrata in un anello d'ormeggio del porto. Un caso rubricato dalla polizia tra i soliti tragici incidenti di una notte di bagordi in Côte Basque. Arrivato a Biarritz, Méliès intervista gli amici e i conoscenti della vittima, dopodiché passa al setaccio le maliziose ballerine del cabaret Les Sirènes, i ricchi vacanzieri di stanza al Casino Bellevue e una schiera pressoché infinita di governanti, gioiellieri, lanciatori di coltelli, artisti omosessuali e becchini. Più le dichiarazioni aumentano, tuttavia, più il mistero si infittisce. Quando scopre che i cadaveri di altre due persone erano già stati rinvenuti in circostanze molto simili alla prima vittima, la polizia inizia a pedinarlo e il suo editore gli intima di tornare a Parigi. Solo, impaurito e senza il becco di un quattrino, Méliès è convinto che tre delle persone che ha intervistato, il giornalista locale conosciuto come Vilco, il fotografo Marcel Gallet e l'aristocratica e seducente Beatrix Ross, sappiano molto più di quello che gli hanno raccontato. Il problema è inventarsi un modo per convincerli a parlare. Vincitore del premio Nadal 2015, Cabaret Biarritz è un affresco letterario divertentissimo, polifonico e stravagante. Una commedia che mescola magistralmente indagine criminale e parodia sociale, il Pays, e che regala ai lettori l'inedito ma fedele ritratto della Francia degli anni venti. Una terra di segreti, frivolezze mondane e feste che sembrano uscite dalle pagine de Il Grande Gatsby. José Vales, J-O-S-E, V-A-L-E-S, Zamora, 1965, si è laureato in lettere all'Università di Salamanca e poi specializzato a Madrid in filosofia ed estetica della letteratura romantica. Lavora come editor, redattore e traduttore per diverse case editrici spagnole. Nel 2015 Cabaret Biarritz ha vinto il premio Nadal, uno dei più importanti riconoscimenti letterari di Spagna.
Numero di catalogo 88.001. Numero di catalogo 88.005, durata 957 minuti.
J.R. Moringer, Il bar delle grandi speranze, traduzione di Annalisa Carena, PM 2014. Figlio unico di madre single, J.R. cresce ascoltando alla radio la voce del padre, un DJ di New York, che ha preso il volo prima che lui dicesse la sua prima parola. Poi anche quella voce scompare. Sarà il bar di quartiere, con l'umanità varia che lo popola, a crescerlo e farne un uomo. Una grande storia di formazione e riscatto, di turbolento amore tra una madre e il suo unico figlio, ma anche l'avvincente racconto della lotta di un ragazzo per diventare uomo. È un indimenticabile ritratto di come gli uomini rimangano, nel fondo del loro cuore, dei ragazzi perduti.
Numero di catalogo 88.005. Numero di catalogo 88.011, durata 243 minuti.
Laudomia Bonanni, L'adultera, Eliot Edizioni, 2016. Linda è una quarantenne bella e indipendente che viaggia per lavoro attraverso l'Italia come rappresentante. Su di lei, nelle 24 ore durante le quali si svolge il romanzo, si scagliano immagini dal passato e inquietudini del presente mentre trascorre la notte nel vagone del treno che da Milano deve portarla a Napoli. Un marito grigio e arido, un amante vuoto e svagato, un molestatore tra i sedili, un furto ai suoi danni, le rimembranze dei torti inferti e subiti. Laudomia Bonanni racconta una figura femminile dell'Italia anni 60 e sgretola il mito dell'adulterio come topos letterario e cinematografico, caro alla narrativa di penna maschile. Una prosa mordace e perturbante che spiccò ai tempi per l'incredibile modernità, consacrando l'autrice come una grande scrittrice italiana, vincitrice di alcuni dei più importanti premi letterari italiani. Uscito nel 1964 per Bompiani, il libro fu selezionato per il premio Strega e finalista al premio Campiello e infine tradotto in Francia. Laudomia Bonanni. Nata nel 1907 all'Aquila, dove insegnò alle scuole elementari, pubblicò i propri Elzeviri su numerosi quotidiani e riviste letterarie italiane. Con la raccolta di racconti Il Fosso, vinse nel 1948 il premio per l'opera inedita Degli Amici della Domenica e nel 1950 il premio Bagutta, opera prima. Vinse nel 1960 con L'Imputata il premio Viareggio. Tra gli altri suoi romanzi, Città del Tabacco, Vietato ai minori, Il Bambino di Pietra. È scomparsa nel 2002, anno in cui le è stato intitolato il premio letterario internazionale L'Aquila.
Numero di catalogo 88.011. Numero di catalogo 88.012, durata 472 minuti.
Mauro Cervia, Fabio Borganti. Il veterinario in tasca. Come scegliere, curare e crescere il vostro migliore amico. Salani Editore, 2015. Li scegliamo con cura, li amiamo, li coccoliamo. Ma sappiamo capirli davvero? Tanti consigli pratici, utili, per entrare nella psiche dei nostri pet e per sapere che cosa fare ogni volta che si presenta un piccolo problema di salute. Lo scopo di questo libro è offrire un aiuto a coloro che desiderano un animale e a chi lo ha già o lo deve gestire. È quello, inoltre, di aiutare nella scelta a capire le loro esigenze e a evitare quegli errori che spesso i proprietari commettono per eccesso di amore. Gli animali vengono considerati come dei figli, ma mentre le persone spesso sono in grado di gestire i figli, ahimè, a volte non riescono a capire il proprio animale. Facciamo i veterinari da una vita, da sempre abbiamo animali. Non siamo così presuntuosi da dire di capirli sempre, ma possiamo affermare di conoscerli a fondo e di sapere interpretare il loro linguaggio. Chi non riusciremo mai a comprendere fino in fondo è quel bipede che si trova all'estremità opposta del guinzaglio, il padrone. In verità, neanche Sigmund Freud ci riuscirebbe. Mentre il cane agisce distinto ed è prevedibile, lui, il padrone, può essere anche una persona intelligente e razionale, ma quando si tratta del suo cane, perde completamente la capacità di ragionare e commette errori terribili. Quindi abbiamo deciso di aiutarlo a non farli. Mauro Cervia, veterinario, è autore di diversi libri, tra cui Mario, il veterinario della vecchia Milano, biografia di suo padre, veterinario pioniere della cura dei piccoli animali. Cane terapia. Ricette da ulular di gioia. E Amo gli animali, con Fabio Borganti. È anche autore del fumetto Il cane Gino e L'etologia fumetti, pubblicato per anni sul Corriere dei Piccoli. È presidente e socio fondatore, insieme a Fabio Borganti, dell'associazione Onlus Amo gli animali, che aiuta gli animali in difficoltà. Svolge con passione la professione di medico veterinario nella sua clinica di Milano e dedica il tempo libero alla cura e alla tutela dei cani abbandonati. Fabio Borganti, veterinario, ha frequentato la scuola veterinaria militare di Pinerolo e ancora oggi cura i cani della Guardia di Finanza di Milano. Collabora con diverse riviste di settore ed è spesso ospite di trasmissioni televisive dedicate agli animali. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui Ricette da leccarsi i baffi, Manuale di alimentazione casalinga per gatti e Amo gli animali con Mauro Cervia. Luna, il border collie olandese di 2 anni, protagonista canina di questa copertina, è specializzata in pet therapy, diplomata in emotional support animal e compagna dolce e inseparabile di ogni giorno.
Numero di catalogo 88012. Numero di catalogo 88013, durata 396 minuti.
Lise Bourbeau, le 5 ferite e come guarirle. Rifiuto, abbandono, ingiustizia, umiliazione, tradimento. Edizioni Amrita, 2002. Rifiuto, abbandono, ingiustizia, umiliazione e tradimento sono le 5 ferite che ci impediscono di essere ciò che siamo davvero. Sono i 5 principali condizionamenti della nostra esistenza. Questo nuovo libro della Bourbeau, molto concreto come i precedenti, ci dimostra come tutti i problemi di ordine fisico, emotivo o mentale derivino di fatto da queste ferite. Grazie alla descrizione delle maschere che tutti abbiamo sviluppato per non vederle e non sentirle, e soprattutto per non conoscerle, riuscirete a identificare la vera causa di un disturbo preciso, per esempio l'estrema magrezza o l'obesità, oppure di certi problemi ricorrenti che rispuntano appena vi sembra di averli risolti. Lise Bourbeau. Lise. L-I-S-E. Bourbeau. B-O-U. R-B-E-A-U. È autrice del bestseller Ascolta il tuo corpo, delle Carte di Ascolta il tuo corpo, di Chi sei e de Il denaro e l'abbondanza, tutti editi da Amrita.
Numero di catalogo 88013. Numero di catalogo 88020, durata 570 minuti.
Suad Amiri, Damasco, Feltrinelli 2016. Damasco suona magica e favolosa e continua a suonare così mentre si riempie di violenza e di fantasmi. Nessuno meglio di Suad Amiri poteva raccontare il fulgore del passato per aprire una porta sul presente. Il racconto comincia nel 1926 nel palazzo di Giddo e Teta. Marmi colorati, soffitti a cassettoni, fontane che bisbigliano nell'ombra. Comincia quando, dopo 30 anni di matrimonio, Teta torna per la prima volta ad Arabei, il villaggio da cui era partita poco più che bambina per andare in sposa al ricco e nobile mercante damasceno Giddo. Il viaggio di Teta, intrapreso nella speranza di poter dare l'ultimo saluto alla madre, imprime una svolta inattesa nel suo matrimonio. Il sensuale Giddo la tradisce. Il perfetto equilibrio della casa sembra spezzarsi, ma poi la vita della famiglia riprende. La dolcezza delle consuetudini smussa le asperità. I rituali attenuano e riassorbono i contrasti, gli equilibri si riassestano. Suad Amiri conduce il lettore nei cortili e nelle stanze della famiglia Barudi, con i fastosi pranzi del venerdì, le rivalità tra i figli maschi pigri e viziati, il vincolo indissolubile tra le figlie femmine. Passano gli anni ed è ancora una volta l'arrivo di un bambino a sparigliare le carte, a far luce nelle pieghe più nascoste dell'intimità domestica. Vengono così a galla segreti inimmaginabili come quello che lega la tenera Karimè alla sorella maggiore Laila, che con piglio inflessibile ha assunto il ruolo di capofamiglia. Ma chi è la vera madre di un bambino? La donna che lo ha partorito o quella che lo ha accudito un giorno dopo l'altro? E fino a che punto è lecito tacere per proteggere quello che si ama di più? Una saga appassionante e poetica, sospesa tra realtà e finzione, una rievocazione innamorata e nostalgica di un mondo raffinatissimo, spazzato via dal fanatismo e dalla crudeltà, ma soprattutto una riflessione sul senso della maternità e sul silenzio come estremo gesto d'amore. Una storia e un affresco che dall'impero ottomano arrivano al presente ulcerato del Medio Oriente. I personaggi sono memorabili, la scrittura leggera, le emozioni grandi. Suad Amiri è un'architetta palestinese, fondatrice e direttrice del Riwak Center for Architectural Conservation a Ramallah, dove risiede. Nata a Damasco, da madre siriana e padre palestinese originario di Jaffa, è cresciuta tra Amman, Damasco, Beirut e il Cairo. Ha scritto e curato numerosi volumi sui differenti aspetti dell'architettura palestinese. Ha vinto il premio internazionale Viareggio Versilia nel 2004 e il premio Nonino Rizit Daur nel 2014. Da Feltrinelli sono usciti i due volumi Sharon e mia suocera, 2003, e Se questa è vita, 2005, poi ripubblicati assieme in Universale Economica, 2007, Niente sesso in città, 2007, Murad Murad, 2009 e Golda ha dormito qui, 2013.
Numero di catalogo, 88.020. Numero di catalogo 88.022, durata 404 minuti.
Isabelle Autissier. L'amore quando tutto è perduto. Rizzoli, 2016. Louise e Ludovic, giovane e felice coppia parigina, partono per un anno di libertà in barca a vela, con la voglia di imprimere un sussulto alla linea piatta, tranquilla e comoda della loro esistenza quotidiana. Sbarcano per un'escursione fuori rotta sull'isola deserta di Stromness, a largo di Capo Horn, un puntino sperduto fatto di spiagge minuscole e picchi innevati che emerge, remota e incantata, dalle acque opaline disseminate di iceberg dei 50 gradi sud. Ma sbagliano a ignorare il cielo e il vento. Una tempesta si prende la loro barca e li lascia, stupefatti, smarriti, schiacciati dall'impotenza, lì. E ora? In questo luogo di abbagliante bellezza, abitato da famiglie di pinguini, otarie, albatri, topi, su questo pezzo di terra selvaggia sulla quale grava ancora, nera, l'ombra della caccia alle balene, loro due sono soli. Su Stromness c'è il niente, e per riuscire a mantenersi al centro di questo niente serve una forza mai immaginata. L'amore, tutto il loro amore, non è detto che basti. Isabelle Autissier, navigatrice di fama internazionale, prima donna a compiere in solitaria il giro del mondo in barca a vela, porta in scena il racconto di un'esperienza estrema con cristallino realismo. La scrittura scorre scarna, asciutta, ferocemente concreta, illuminando per nitidi fotogrammi i colori freddi e pallidi di una natura satura di se stessa e il rosso cupo del cuore lacerato di una donna. Isabelle Autissier. Isabelle. Isabelle. Autissier. Autissier. È la prima donna ad aver fatto il giro del mondo in barca a vela in solitaria. È autrice di romanzi, racconti e saggi ed è presidente della Fondazione WWF in Francia. Con L'amore, quando tutto è perduto, ha raggiunto un grande successo di pubblico e critica ed è stata finalista al premio Goncourt 2015.
Numero di catalogo 88.022. Numero di catalogo 88.131, durata 135 minuti.
Passeggeri notturni di Gianrico Carofiglio. Giulio Einaudi Editore, 2016. Un almanacco di soluzioni inattese, di rivelazioni ironiche, di folgoranti incidenti del pensiero, una scommessa allegra e audace sullo straordinario potere dei personaggi, delle storie, della letteratura. Voci che risuonano nell'oscurità di vagoni semivuoti, lampi che scaturiscono da frammenti di conversazione, profumi nascosti negli anfratti della memoria. I titoli di questa singolare raccolta, 30 scritti di 3 pagine ciascuno, rappresentano di volta in volta un genere diverso, in un susseguirsi di aneddoti, brevi saggi, racconti fulminei. Lì popolano soprattutto figure femminili sfuggenti e indimenticabili, mentre a vicende drammatiche o amare si alternano situazioni comiche sempre in un gioco di specchi tra realtà e finzione. A tenere tutto insieme, come in un mosaico, è una scrittura tersa quanto l'aria notturna, capace di svelare la verità celata nei dettagli dell'esistenza con una magistrale economia di parole. Gianrico Carofiglio, Bari, 30 maggio 1961. È autore di romanzi, racconti e saggi. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.
Numero di catalogo 88.131. Traccia 34. Comunicato numero 230. Oggetto: le novità della stampa associativa. Care amiche e cari amici, a partire dal 2017 sarà introdotta una nuova modalità di ripartizione dei contributi per l'editoria speciale. In seguito a ciò, al fine di non perdere finanziamenti per noi preziosi, abbiamo deciso di apportare delle modifiche ad alcune delle nostre riviste. La novità più significativa è costituita dal fatto che i supplementi, ad eccezione dei quaderni di Kaleidos, non saranno più delle pubblicazioni distinte, ma saranno inglobati nelle rispettive riviste, senza alcuna riduzione né delle informazioni trasmesse né del numero complessivo di pagine. Ecco nel dettaglio quali saranno le novità. Il Corriere Brai, attualmente un quindicinale, diverrà un settimanale al cui interno saranno previste delle rubriche che andranno a sostituire gli attuali tre supplementi A lume di legge, Informa tutto, Illustra libro. Dato che ovviamente il numero di pagine di ciascun numero sarà inferiore, desiderando dare la possibilità a chiunque lo desideri di scrivere su questa rivista senza essere costretti a pubblicare gli articoli su più numeri, chiediamo cortesemente di inviare contributi di non più di 7.000 caratteri, spazi compresi. Kaleidos, Il Progresso e WeCheki.it, attualmente mensili, diverranno tutti quindicinali. Relativamente a WeCheki.it, come per il Corriere Brai, i due supplementi Help Express e Ausili Filotecnici e Tiflo Informatici diventeranno parte integrante della rivista principale. Senior continuerà a rimanere un mensile, ma ogni anno, a partire dal 2016, verranno pubblicati 11 numeri anziché 10, il numero aggiuntivo è quello di dicembre. I comunicati della sede centrale, attualmente un decadale allegato al Corriere dei Cechi, non sarà più pubblicato e sarà sostituito da una trasmissione radiofonica su Slash Radio, della quale, come per tutte le altre, potrà essere richiesto l'invio del CD. Rimane tutto invariato per le altre testate associative, il Corriere dei Cechi, Gennariello, Voce Nostra, Pub per noi giovani, il Portavoce, Sonorama, Fisioterapista in Europa, Libro Parlato Novità. Con l'occasione vi ricordo che, come vi abbiamo raccontato nella trasmissione di Slash Radio dello scorso 21 settembre, tre delle nostre riviste sonore hanno cambiato veste e rinnovo a tutti l'invito a partecipare attivamente alla loro redazione, inviando contributi, testo o audio, richieste e suggerimenti. A tal fine sono stati creati degli indirizzi di posta elettronica grazie ai quali potrete contattare direttamente coloro che si occupano della redazione della rivista. Il Portavoce, dedicato alle attività realizzate e promosse dalle strutture territoriali della nostra associazione, Eugenio Saltarel e Maria Carbone. Redazione Il Portavoce, @wecheki.it. Sonorama, tratta di argomenti di cultura generale e di enogastronomia, Alfredo Sensales e Renato Boscarino. Redazione Sonorama, @wecheki.it. Pub, per noi giovani. Affronta tematiche di interesse dei giovani, Giovanna Corraine, Salvatore Ferragina e Roberta Gatto. Redazione Pub, @wecheki.it. Per rendere sempre più interessanti queste riviste è fondamentale il contributo di tutti, quindi date sfogo alla vostra creatività ed inviate i vostri contributi. Vive cordialità. Mario Barbuto, Presidente Nazionale. Traccia 35.
Listino abbonamenti 2017.
Testate disponibili in diversi formati.
Il Corriere dei Cechi. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, organo ufficiale, disponibile in caratteri tipografici e a caratteri ingranditi per i povedenti, su CD, MP3 e TXT. Tratta argomenti a carattere associativo, di attualità e di approfondimento, oltre ad ospitare rubriche specialistiche. Euro 7,75. Gratuito per i soci.
Corriere Brai. Direttore responsabile Mario Barbuto. Quindicinale. Organo ufficiale. Disponibile in Brai e su CD TXT. Tratta argomenti a carattere associativo, legislativo e di servizio. Euro 7,75. Gratuito per i dirigenti sezionali.
Kaleidos. Direttore responsabile Mario Barbuto.
mensile disponibile in Braille su CD, MP3 e TXT, gratuito a chi ne fa richiesta. Tratta argomenti di cultura generale inerenti il mondo femminile.
I quaderni di Kaleidos, direttore responsabile Mario Barbuto, semestrale su CD, MP3 e TXT, supplemento a Kaleidos, piccole monografie inerenti le pari opportunità, gratuito.
Il progresso, direttore responsabile Mario Barbuto, mensile disponibile in Braille e su CD, TXT, tratta argomenti di cultura generale, politica, letteratura, medicina, scienze, eccetera. €10,33.
Gennariello, direttore responsabile Mario Barbuto, mensile disponibile in caratteri tipografici ingranditi per ipovedenti, Braille e su CD TXT, gratuito per i ragazzi che frequentano la scuola elementare e media inferiore. Tratta argomenti per ragazzi, favole, giochi, racconti vari. €7,75 per gli adulti.
Voce nostra, direttore responsabile Mario Barbuto, quindicinale, disponibile in caratteri tipografici, Braille e su CD TXT, tratta argomenti di attualità, rubriche di medicina, cucina, eccetera. €7,75, gratuito per i sordociechi.
Testate disponibili nel solo formato sonoro, MP3.
Il portavoce, direttore responsabile Mario Barbuto, mensile su CD MP3, tratta argomenti a carattere associativo, €15,50.
Sonorama, direttore responsabile Mario Barbuto, mensile su CD MP3, tratta argomenti di cultura generale ed enogastronomia, €15,50.
Pub, direttore responsabile Mario Barbuto, mensile su CD MP3, tratta argomenti di attualità e di costume rivolgendosi prevalentemente ai più giovani, €2,60.
Il fisioterapista in Europa, direttore responsabile Mario Barbuto, quadrimestrale su CD MP3, tratta argomenti inerenti la massofisioterapia, €15,50.
Senior, direttore responsabile Mario Barbuto, mensile su CD MP3, tratta argomenti relativi al mondo degli anziani, gratuito.
Comunicati della sede centrale. Decadale su CD MP3, raccoglie tutti i comunicati emanati dalla sede centrale. €18,10, gratuito per i dirigenti sezionali.
Libro parlato novità. Direttore responsabile Mario Barbuto, mensile di aggiornamento al catalogo del libro parlato su CD MP3, gratuito. La rivista è consultabile nel sito internet dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS all'indirizzo http://www.uicechi.it/servizi/lp/numeri-lpnovita.asp.
uicechi.it. Direttore responsabile Mario Barbuto, mensile su CD MP3, tratta argomenti di informatica, gratuito.
CD trasmissioni online. Si possono richiedere gratuitamente tramite email a ustampa@uicechi.it o telefonicamente al numero 06-699-88376. I CD in formato MP3 con la registrazione delle trasmissioni di Slash Radio.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale numero 279018, intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Ufficio Stampa, via Borgognona 38, 00187, Roma. Tutte le riviste, ad eccezione di quelle in formato MP3, sono consultabili nel sito internet dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS all'indirizzo http://www.uicechi.it/servizi/riviste/mine_riv.asp.
Offerte e abbonamenti stampa associativa. Il portavoce più pub €15,50 anziché €18,10.
Il progresso più sonorama Euro 20 anziché Euro 25,83.
Testate edite dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita Onlus.
Tiflologia per l'integrazione. Direttore responsabile Pietro Piscitelli. Trimestrale, disponibile in caratteri tipografici, Braille e su CD MP3, tratta argomenti di pedagogia e didattica per l'educazione dei minorati della vista. Conto corrente postale 00853200, intestato a Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita Onlus, via G. Ferrari 5A, 252, Monza, Euro 15.
Suoni. Direttore responsabile Pietro Piscitelli. Trimestrale Braille, supplemento gratuito agli abbonati al Corriere Braille che ne fanno richiesta. Tratta argomenti di musica.
Testate edite dalla sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.
Rivista di oftalmologia sociale. Direttore responsabile Giuseppe Castronovo. Trimestrale, disponibile in caratteri tipografici, Braille e su CD MP3. Conto corrente postale numero 24059008, intestato a Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, via Umberto Biancamano 25, 00185, Roma. Euro 16, contributo ordinario. Euro 26, contributo sostenitore. Euro 52, contributo benemerito. Tratta argomenti inerenti l'oculistica.
Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.